Cari amici, ben trovati in questo appuntamento del sentiero mariano serafico e non possiamo mancare come argomento nel trattare in questa santa serata del mistero del Santo Natale. E se ci è lecito fare un paragone tra tutti i santi, possiamo dire che nessun uomo ha amato tanto il Signore come il nostro serafico padre San Francesco. E tutte le feste che ricordano i misteri della vita, passione e morte di Gesù erano per San Francesco altrettante novelle, altrettante spinte ad amare sempre più intensamente. Diceva San Francesco, amare intensamente l'amore che non ha amato. E questa bella espressione la sentivo, leggevo in Santa Caterina da Siena, che gridava l'amore non amato, e così tanti altri santi, ma non sapevo che già San Francesco, proprio anche lui, entusiasta, proprio si accorgeva di questo grande mistero. E dopo che San Francesco fece il suo ritorno nella Palestina, siamo negli anni 1219-1220, quando fa un po' il desiderio di incontrare il martirio, il desiderio di portare l'annuncio di Gesù Cristo anche a coloro che ancora non lo conoscevano o lo disprezzavano. Bene, dopo aver sostato in preghiere, lacrime, nei luoghi santi, presso il Calvario, il sepolcro, il Santo Sepolcro, presso la grotta santa di Betlemme, bene, il suo amore di San Francesco verso il Salvatore divino non conobbe più alcun vincolo di restrizione. Ed ecco allora questo grande mistero di amore per San Francesco e il Santo Natale, e anche in questa circostanza in cui questa notte festeggiamo gli 800 anni dell'invenzione del presepe o di quella idea originale di voler vedere rappresentato al vivo quello che è avvenuto 800 anni fa. È vero che nel mistero della liturgia si riattualizza ogni volta che celebriamo questi divini misteri e tutte quelle grazie che il Signore è venuto a portare si riattualizzano. Bene, Signore, San Francesco voleva anche lui vivere, condividere la vita di nostro Signore Gesù. Sulla Verna, l'amore verso Gesù crocifisso lo trasformò e lo modellò a seconda delle sembianze del divino modello di Gesù Cristo, Cristo crocifisso, mediante l'impressione delle stimate. Ma dobbiamo anche ricordare che un anno prima, e precisamente nel Santo Natale del 1223, per meglio riaccendere nel cuore dei cristiani quel doveroso amore verso Gesù bambino, pensò di celebrare la nascita in una forma tutta speciale. Sant'Alfonso, che poi ci aiuterà nel continuazione di questa meditazione, ricorda come nelle cronache dei cistercensi, viaggiando nella notte di Natale, un certo monaco del Bradante, mentre passava per un bosco, sentì un gemito come di un bambino appena nato e si accostò verso dove sentiva la voce e vide un bel fanciullo in mezzo alla neve, ma era tutto tremante, tutto pieno di freddo, piangeva. E mosso a compassione, quel religioso intenerito scese dal cavallo, si accosta a questo fanciullo e disse: «Oh figlio mio, come mai ti trovi così abbandonato in questa neve a piangere, così a morire?» E allora questo monaco intese rispondermi: «Oimè, e come posso non piangere mentre mi vedo così abbandonato da tutti? E vedo che nessuno mi accoglie e nessuno ha compassione di me.» E detto questo, il divin bambinello disparve, dandogli ad intendere che era il Redentore che si è rappresentato a lui sulle sembianze di Gesù Bambinello, proprio in quella notte di Natale. E con quella visione volle rimproverare l'ingratitudine degli uomini, i quali, vedendolo nato in una grotta, per loro amore lo lasciano piangere senza neppure compatirlo. Ed ecco ora questo bell'episodio che ci ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. E proprio ci aiuta un po' a comprendere che cos'è che spingeva il serafico padre San Francesco a voler rivivere, a volere presentare anche alla pietà dei fedeli questo grande mistero di amore, questo quell'amore che non ha amato, quell'amore che non trova compassione, quell'amore che vuole farsi tenero bambinello per attirare le nostre tenerezze e vorrebbe un po' scuotere quel cuore così gelido, così freddo, peggio di un ghiacciolo, di un iceberg, e più duro delle rocce, che almeno quelle si sono spezzate alla passione di Gesù, e comprendere l'amore di Gesù che ha voluto donarci nel mistero del Santo Natale. Quindi San Francesco che vuole celebrare la nascita di Gesù in una forma tutta speciale. Dove si trovava? A Rieti, nella Valle Reatina. In quell'anno, presso il Natale del 23, quando si avvicinava il Santo Natale, pregò un suo caro amico, un certo Giovanni Velita, della città, del paesino di Greccio, e gli chiese di preparargli una grotta situata nei suoi boschi, nella quale potesse rappresentare fedelmente la dolce e sacra scena di Betlemme. Quindi occorreva la mangiatoia, la paglia, il bue, l'asinello, e voleva anche un altare e il necessario per poter celebrare la Santa Messa e per pregare l'ufficio del mattutino e la Santa Messa solenne. L'amico Velita fu molto lieto di accontentare il santo. E la notizia di questi preparativi che voleva San Francesco, la notizia dell'avvenimento, si divulgò in un baleno per tutta la Valle Reatina. La Valle Reatina, sappiamo un po' da chi un po' certa consuetudine, è chiamata la Valle Santa, è la Valle Reatina, perché è uno dei luoghi francescani un po' più importanti dopo Assisi, perché ha dei conventi veramente molto molto importanti per la tradizione e la scuola francescana, tra cui Greccio è rimasta celeberrima per il primo presepe ideato. Bene, la notizia di questo avvenimento si divulga e all'avvicinarsi della Santa Notte, mentre le campane suonavano a festa, ecco che la gente incomincia a correre devota, numerosa, al luogo stabilito, in questa grotta di questo bosco. Sicché in breve tutto il bosco era illuminato da tante tante fiaccole e risuonavano altrettante voci che cantavano le divine lodi. Veramente una notte santa, una notte di paradiso, per quanti, quei religiosi, quei pii fedeli, siano raccolti accanto a quella grotta. Ma specie per il serafico padre San Francesco, che si sentiva più felice, più gaudioso, di un grande innamorato di un supremo amore verso Gesù bambino. Ed ecco allora che durante la Santa Messa solenne San Francesco celebrò con i paramenti da diacono, perché sappiamo in tradizione che San Francesco aveva ricevuto l'ordine del diaconato. Una piccola parentesi. Tanti tanti avevano cercato di volergli portare che accettasse anche gli ordini maggiori del sacerdozio, del presbiterato, ma a un certo punto si trovava dalle parti verso tra Cassino e Avezzano, a un certo punto si trovava in un paese, in una località in cui stava pensando un po' più intensamente a questa di accettare questa offerta, questo invito che più volte e da più persone riceveva. E quando a un certo punto, da lì ed essere presente anche un celebre convento francescano, a un certo punto San Francesco vide un angelo con un'ampolla purissima che teneva in mano e capì, da lì capì cosa quell'angelo gli indicava, quello che doveva essere la limpidezza, la purezza del sacerdote, del presbitero. Allora disse: no, no, è troppo elevato questa vocazione perché io possa accettarla, è qualcosa di troppo grande che non sono degno di poter accedere così, e quindi rinunciò ad accedere ai sacri ordini del sacerdozio. E ancora lì, quel convento francescano è ancora celeberrimo questo grande episodio. E quindi è rimasto all'ordine di diaconato come ordini maggiori e cantava il Santo Vangelo con tutti i suoi paramenti diaconali mentre si celebrava la Santa Messa. Bene, a un certo punto, quando cantava il Vangelo, dicono un po' le cronache che nel ripetere la parola Betlemme, Betlem, sembrava come una pecorella che belasse, così anche tante altre volte troviamo nelle fonti francescane, così che quando San Francesco chiamava il bambino di Betlemme, sembrava proprio il belato di una pecorella. Tanto era profonda la dolcezza che tutto riempiva l'anima sua. Anzi, tante volte quando chiamava il Divin Pargoletto, il bambino di Betlemme, Gesù di Betlemme, a un certo punto si passava sulla lingua, sulle labbra. Si lambiva le labbra con la lingua più volte proprio come per assaporare quella dolcezza di quel santissimo nome. E tutti erano commossi. A un certo punto, durante la consacrazione, l'elevazione della Santissima Eucaristia, videro San Francesco inchinarsi verso la mangiatoia e stringere al suo seno un bambino di celestiale bellezza, accarezzarlo, baciarlo, mentre i suoi occhi erano imperlati di lacrime, e allora compreso che egli era apparso davvero il Divin Bambin Gesù. E fu quello un istante, un momento di paradiso per San Francesco, come anche per tutti quanti spettatori di quella scena celestiale di cui gustavano quelle grazie che il Signore gli concedeva. E quando le prime luci dell'alba, le prime aurore della mattutina, imporporava le cime dei monti circostanti e la folla aveva fatto ritorno alla propria abitazione, il serafico padre San Francesco era ancora là al suo posto, assorto in una dolce estasi di quella visione che fu per lui un preludio certo dell'eterna visione dei cieli, un'anticamera del paradiso, un anticipo del paradiso. E penso che questa dolcezza il Signore vorrebbe farcela gustare anche a noi. È bello. Mi ricordare anche Santa Chiara, proprio una notte di Natale, che era inferma a letto, immobile sul suo giaciglio, non poteva partecipare alle preghiere insieme alle sue consorelle nel coro. E a un certo punto invitò le consorelle ad andare a pregare il mattutino, fece il mattutino le lodi. Ma è una cosa molto bella sapere che lei si trovava a San Damiano. E a un certo punto sentì, il Signore gli concesse di poter sentire tutta l'ufficiatura, tutti i canti, tutte le solennità che si celebravano nel convento dei frati, alla Porziuncola, a Santa Maria degli Angeli. E quindi si gustò e partecipò e ascoltò e si deliziò di tutta la liturgia che i frati celebravano a Santa Maria degli Angeli. Quando dopo le consorelle ritornarono dopo l'ufficiatura da Santa Madre Chiara, tutte curiosito attorno, dice: no, non solo voi avete gustato le dolcezze così, il Signore mi ha concesso anche a me di partecipare all'ufficiatura dei confratelli che si celebrava con San Francesco. E il cronista. E i biografi dopo sottolineano qualcosa, dice: qui c'è qualcosa di particolare, perché la distanza non avrebbe permesso quindi una naturale capacità di ascoltare l'ufficiatura, i canti di Santa Maria degli Angeli. Quindi il Signore o permise che l'udito si amplificasse tanto fino, oppure gli permise di come essere quasi in bilocazione su quei punti. E allora ecco che da questo episodio Santa Chiara, per volontà di un sommo pontefice, mi sembra Pio XII, divenne poi la patrona della televisione. Proprio perché cos'è? Le invenzioni, tutto sommato, che tecnologia porta avanti, non è altro che una piccola prova, un piccolo così, di quello che è i misteri che il Signore realizza nei suoi santi. Non è un piccolo tentativo di poter trasmettere quello che il Signore realizza già nei suoi santi, già 800 anni prima. Proprio questo. E quindi ecco che Santa Chiara si festeggia il 14 febbraio come patrona della televisione. Ma anche questa una piccola parentesi per dire le bellezze del mistero del Santo Natale che il Signore vuole concedere ai suoi amici, e anche noi vogliamo essere amici del Signore e della nostra Mamma Celeste l'Immacolata. Ed ecco che da quella bellissima e santa notte di Natale in San Francesco farà suo un ritornello che ritornerà molto frequente. Amiamo il bambino di Betlemme, amemus puerum de Betlem. E se nella dolcissima festa natalizia avrebbe voluto, pensa, un po' San Francesco, che anche gli animali ricevessero un vitto speciale, perché seppure partecipassero alla gioia santa di quel giorno, che fu davvero un giorno di somma letizia per la terra e per il cielo. Sì, perché la nascita di Gesù è l'attesa dei secoli, dei millenni, della storia dell'umanità, della ricapitolazione, della restaurazione. C'era Cardinal Comastri che diceva: se fossi da solo nella chiesa la notte di Natale, camminerei scalzo dall'ingresso della chiesa fino ad arrivare all'altare, per indicare il pellegrinaggio della Santa Famiglia di Nazareth Betlemme, il pellegrinaggio di tutta la storia dell'umanità per raggiungere quella pienezza dei tempi. E poi imperlerei il Divin Bambinello di tanti baci, di tante lacrime, di tenerezza e di amore. Ed è proprio in questo modo che ha avuto così inizio il santo presepio, quella bellissima rappresentazione del Natale di Gesù, quella rappresentazione ormai divulgata in tutto il mondo, in maniera che senza presepio sembra non esservi Natale. E qui sarebbe proprio un invito anche da tutti i cari amici a non farmi mancare mai nelle nostre case e nelle case delle persone che ci stanno a cuore la presenza di un presepe. Tante volte pensiamo che cosa regalare per il Natale a questa o quell'altra persona, e magari hanno un albero di 10 metri, hanno dei festoni di chilometri così, e non c'è neanche una natività, neanche un presepietto. Ah no, ho paura del gatto, ho paura del piccolino, ho paura del cagnolino, ho paura del coccodrillo, che ne so. E tanto pure che dopo scomus, basta un po' organizzarsi, metterlo in luoghi un poco raggiungibili e prepariamo. E forse andando a dire non ce l'ho, oppure chissà. Beh, 800 anni del presepe è un momento buono per tirare fuori dalle scatole, così allestire anche questi ultimi momenti, o così far rivivere e pregare attorno a quel luogo, a quell'angolo della chiesa, della casa privilegiato, della piccola domus ecclesia, della piccola chiesa domestica. E così anche nelle nostre chiese andiamo ad ammirare questi presepi che possono sempre più essere indirizzati a dare devozione al mistero che si sta vivendo. Non è un adattarlo ai tempi nostri, ma un modello che ci ha lasciato il Divin Signore, a cui noi dobbiamo conformarci, no? Il presepe che deve conformarsi ai nostri gusti, o le nostre mode, o le nostre ideologie, o le nostre tifoserie. Niente di più. È una rappresentazione sacra, santi personaggi che ci parlano di un avvenimento che è avvenuto nella storia. E questo avvenimento della storia è quello il punto di riferimento a cui noi dobbiamo conformarci, per incamminarci sulla via che ci conduce. Quanto bene, quanta riforma spirituale nelle anime ha operato il Serafico Padre con questa sua bellissima intuizione a Dio solo è noto. È un fatto che anche i cuori più duri, insensibili, si sentono intimamente commossi dinanzi al santo presepio. È la delizia dei bambini innocenti, è il più prezioso ornamento dalle nostre chiese, dalle nostre famiglie nel tempo di Natale. E quindi quel sacro eremo di greccio si è conservata la grotta trasformata in devota cappellina che servì in quella notte ormai lontana per celebrarvi in forma nuova questa grandissima solennità. Ecco allora che l'ordine minoritico, alla gloria singolare di custodire la sacra grotta di Betlemme dove nacque il Salvatore del mondo, unisce anche quella di avere una sua particolare Betlemme, la Serafica Betlemme, a Greccio, nella Valle Reatina, vicino a Rieti. Quindi l'amore che il Serafico Padre nutrì per Gesù bambino si è trasferito come eredità anche nei suoi figli, e alcuni di questi furono anche privilegiati, come Sant'Antonio, San Felice da Cantalice, il Beato Benvenuto da Gubbio, Andrea d'Aspello, Sant'Agnese d'Assisi, Santa Caterina da Bologna e così altri meritarono come Serafico Padre di stringere al suo seno il celeste bambinello. C'era un bel quadro di San Leonardo da Porto Maurizio, scusate, San Lorenzo da Brindisi, è un bellissimo quadro in un santuario dedicato alla Beata Vergine Maria, in cui sta celebrando la Santa Messa. E ai piedi c'è un confratello, Fra Adamo da Rovigo, che sta servendo la Santa Messa. E sai che la Santa Messa di San Lorenzo da Brindisi durava un paio d'ore a volte, quando era da solo, anche 12-15 ore. Ma come mai tutto questo tempo? Inzuppava 7 fazzoletti di lacrime a ogni Santa Messa. E a un certo punto Fra Adamo da Rovigo, mentre serviva la Santa Messa, vide qualcosa di stupefacente. Il Divin Bambinello, Gesù Bambino, che in piedi sull'altare, al centro dell'altare, accarezzava e stringeva San Lorenzo da Brindisi mentre era lì assorto nella preghiera della celebrazione della Santa Messa. Ecco allora come mai tutto questo tempo che per noi così un po' abituati alle offerte economiche, last minute, la messa più veloce, sì, più veloce e meno grazie, quindi di conseguenza più tempo e più grazie, è una direttamente proporzionale, ricordiamocelo sempre, più stiamo alla presenza, più ci scaldiamo di fronte ai raggi del sole, meno più ci stiamo lontani, più rimaniamo freddoliti, ci dobbiamo accendere le alternative, palliative di riscaldamento così. Eppure ha avuto proprio questa grande grazia, meritando di stringere il celeste bambinello, veramente questo grande dono della grazia del Signore. E adesso vogliamo un attimo continuare a meditare su questo grande santo mistero del Santo Natale, aiutati anche da Sant'Alfonso. Proprio di meditare questo grande mistero del Verbo increato, che si fa carne nel grembo della Purissima Vergine Maria e si fa uomo per diventare il sommo glorificatore di Dio, insieme alla Madonna a fianco come la somma glorificatrice di Dio, la più perfetta creatura e glorificatrice di Dio, la Beata Vergine Maria, e anche Gesù come poi, allo stato attuale, come perfetto Redentore, inizia il mistero della redenzione e della nostra salvezza, a fianco alla sua Mamma Celeste, nostra Madre Corredentrice e mediatrice. Il popolo, gli ebrei solennizzavano un giorno chiamato da essi il giorno del fuoco, in memoria del fuoco nel quale Neemia consumò il sacrificio, allorché ritornò con i suoi connazionali dalla schiavitù di Babilonia. Così, con maggior ragione, dovremmo chiamarsi il giorno del Santo Natale il giorno del fuoco, in cui viene un Dio sotto le sembianze da bambino, viene mettere a fuoco di amore nei cuori degli uomini. Sono venuto a portare un fuoco sulla terra e come vorrei che questo fuoco fosse già acceso. E così disse Gesù, e così dovrebbe essere, perché prima della venuta del Messia chiamava Dio sulla terra. Appena era egli conosciuto in un cantone del mondo, cioè nella Giudea, e nessuno più lo conosceva, e anche lì pure molti pochi erano quelli che lo amavano nel tempo che venne, e tante volte anche accompagnati dai grandi miracoli, tanti li abbandonavano, e così doveva arrivare il tempo dei giudici, il tempo dei profeti, per nuovamente rinnamorarsi e rimanere fedeli a Dio. Poi il resto della terra c'era chi adorava il sole, chi le bestie, chi le pietre, chi altre creature più vili. Ma dopo la pienezza dei tempi è venuto Gesù Cristo. E allora il nome di Dio per tutto è stato conosciuto e da molti amato. Fu più amato Dio dopo la venuta del Redentore, in pochi anni dagli uomini, che erano già accesi da questo santo fuoco che non era stato amato prima dalla creazione della terra. Molti cristiani per lungo tempo vogliono preparare nelle loro case questo bellissimo presepe per rappresentare la nascita di Gesù Cristo, ma pochi sono quelli che pensano a preparare i loro cuori affinché possa nascervi in essi e riposarvi Gesù bambino. Certamente quando prepariamo e prepariamo il presepe, dovrebbe essere dire: Gesù, ma io ti preparo qualcosa qui esterno, ma il primo preparativo che vorrei fare nel mio cuore, lì vorrei sistemare questa grotta, ripulirla, adornarla, riscaldarla, e farti trovare la Beata Vergine Maria, perché tu possa essere accolto con quello grande e sommo amore. Diceva che il profeta diceva nel libro dei Proverbi: la sapienza si è costruita una casa. Il figlio di Dio si è scelta, si è creata una mamma e l'ha creata come la regina, l'ha creata con un cuore che potesse amarlo in maniera degna di Dio, un cuore immacolato, un cuore pieno di grazia, e di cui tutti i cuori dell'umanità non avrebbero mai potuto amare, tutti i cuori dei santi, dei serafini non avrebbero potuto amare Gesù come l'ha amato il cuore immacolato di Maria Santissima. Si è preparato una casa, si è preparato bene. E penso, se c'è questa casa, se c'è questo tempio, questo tabernacolo di Dio, che è il cuore immacolato di Maria, allora anche una grotta può diventare dimora del Dio bambino che viene a nascere in noi, nei nostri cuori. Quindi, ecco che questo presepio di cui parlavamo deve essere una figura, deve essere una preparazione ancora di un presepio più importante che dobbiamo raffigurare nel nostro cuore. Tra questi pochi, però, vogliamo essere anche noi. Vorremmo anche che fossero in tanti, non solo in pochi. Però la realtà è quella. Pochi che si stanno preparando al Santo Natale, pochi che hanno preparato un bel presepe a casa, e questi pochi continuano a diminuire, quelli che hanno preparato un presepe nel proprio cuore. Bene, però io voglio esserci, e anche tu che stai ascoltando, di anch'io, Gesù, voglio essere tra quelli che preparano un presepe nel cuore per accoglierti in questa notte di Natale. E allora siamo fatti degni di restare anche noi accesi da questo felice fuoco che rende le anime contente in questa terra e quelle anime beate in cielo. Consideriamo in questo giorno che il Verbo eterno, appunto a questo fine, da Dio si è fatto uomo, per infiammarci del suo amore divino. E allora dobbiamo cercare con la luce Gesù Cristo e chiedere luce e grazia a Maria Santissima, alla Beata Vergine Maria, che ci prepari a questo incontro con Gesù. Pensiamo dopo il peccato di Adamo, il nostro primo padre, ingrato di tanti benefici ricevuti, si ribella a Dio, disubbidisce al precetto di non cibarsi del frutto vietato, del frutto proibito. E Dio è obbligato a cacciarlo via dal paradiso terrestre e a privare in futuro così Adamo come tutti i suoi discendenti del paradiso celeste e il paradiso eterno che aveva loro preparato dopo questa vita temporale. Ecco allora gli uomini tutti condannati a una vita di pene e di miserie per sempre esclusi dal cielo. Ecco Dio invece, come ci dice Isaia, che a nostro modo di intendere par che afflitto si lamenti e dice: adesso che mi restano della delizia in paradiso, ora che ho perduto gli uomini che erano la mia delizia? L'uomo vivente è la gloria di Dio, leggiamo nella Sacra Scrittura. Ma io faccio la domanda: ma Gesù, mio Signore, mio Dio, voi avete il cielo, tanti serafini, tanti angeli, tanto ancora, e questo vi dà dispiacere aver perduto gli uomini? Ma che bisogno avete? Avete gli angeli. E gli uomini che ve ne fate? Voi sempre siete stato e siete in voi stesso felicissimo, Gesù, Dio, la stessa somma felicità, la stessa beatitudine. Che cosa può mai mancare alla vostra felicità che è infinita? È vero, dice Dio. Ma cercando l'uomo, gli fa dire Ugon Cardinale su questo testo di Isaia, io stimo di aver perduto tutto, mentre la mia delizia era di stare con gli uomini. E ora questi uomini io li ho perduti, essi miseri sono condannati a vivere per sempre lontani da me. Ma come può dire il Signore che gli uomini sono la sua delizia? Sì, scrive San Tommaso, Dio ama tanto l'uomo come se l'uomo fosse il suo Dio e come se egli senza l'uomo non potesse essere felice. San Tommaso d'Aquino, che bella riflessione che ci fa fare. E soggiunge San Gregorio Nazianzeno e dice che Dio, per l'amore che porta agli uomini, par che sia uscito di sé, correndo già il proverbio che l'amore trae l'amante fuori di sé. Dio è innamorato dell'uomo e questo amore che gli porta lo vuole recuperare, lo vuole riportare alla felicità. Ma questa felicità la può raggiungere solo se siamo del paradiso. E io dovrei essere collaboratore di questo amore di Dio per la salvezza delle anime, collaboratore, ricercatore, perché tanti, tanti cuori che sono freddi ancora non comprendono questo mistero del Santo Natale. Poi Dio dice: non voglio perdere l'uomo. E ecco allora serve un Redentore che per l'uomo soddisfi la mia giustizia. e così lo riscatti dalle mani dei suoi nemici, dalla morte eterna. Ma qui contempla San Bernardo e si figura di vedere in contesa la giustizia e la misericordia divina. La giustizia dice: io sono perduta se Adamo non è punita. La misericordia, d'altra parte, dice: io sono perduta se l'uomo non è perdonato. In tale contesa decide il Signore che per salvare l'uomo, reo di morte, muoia un innocente, Gesù Cristo, il divin pargoletto che viene a nascere nel nostro cuore, che vuole venire a nascere per accendere un fuoco di amore. In terra non vi era chi fosse innocente. Dunque, disse l'Eterno Padre, già che tra gli uomini non vi è chi possa soddisfare la mia giustizia, chi vuole andare a redimere gli uomini? Ecco gli angeli, cherubini, serafini, tutti tacciono, nessuno risponde, dice, solo risponde il Verbo Eterno, dice: ecco, io vengo, o Padre, per fare la tua volontà. Essendo la vostra maestà infinita, ed essendo stata offesa dall'uomo, non può essere ben soddisfatta da un angelo, che è pura creatura. E benché voi vi contentiate della soddisfazione di un angelo, pensate che dall'uomo sinora, con tanti benefici a lui fatti, con tante promesse, con tante minacce, eppure non abbiamo potuto ancora ottenere il suo amore, perché non ha ancora conosciuto l'amore che gli portiamo. La Santissima Trinità ci porta di un amore infinito che ancora purtroppo non conosciamo. E ce ne accorgiamo che non lo conosciamo perché non l'amiamo. E lo amiamo troppo poco. Lo amiamo con egoismo, lo amiamo con freddezza, lo amiamo con un amore interessato. Ed ecco la più bella occasione, che per redimerlo vada io, dice Gesù, il Verbo increato, vostro figlio in terra, io prenda carne umana e pagando con la mia morte la pena dovuta all'umanità, dall'uomo, così contenti appieno la vostra giustizia e resti incontro l'uomo ben persuaso del nostro amore. Ma dice Dio Padre al Verbo increato, figlio, pensa che addossandoti il peso di pagare per l'uomo avrai da fare una vita tutta di pene? Non importa. Ecco, io vengo, manda me. Pensa che avrai da nascere in una grotta, che sarà una stalla di bestie, là dovrai andare fuggiasco in Egitto, e tutte queste difficoltà? Non importa, manda me. Pensa che ritornato poi nella Palestina dovrai una vita troppo dura, disprezzata, vivendo da semplice garzone? Non importa, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Pensa che quando uscirai a predicare, a manifestare chi sei, avrai alcuni che ti seguiranno, ma saranno pochi, ma la maggior parte ti disprezzerà, chiamandoti impostore, mago, pazzo, samaritano, ti perseguiteranno a tal segno che ti faranno morire svergognato su un legno infame a forza di tormenti. Non importa, ecco io vengo, manda me. Ecco allora il divino decreto, il figlio si faccia uomo e sia redentore degli uomini. E così si invia l'Arcangelo Gabriele alla Beata Vergine Maria per raccontargli questo grande mistero, il mistero della salvezza, il mistero della redenzione. Ed ecco il primo fiat della creazione, ecco il secondo fiat del mistero dell'incarnazione della Beata Vergine Maria, sia fatto di me secondo la tua parola. Ecco, mi sono lanciato il Signore. E il fiat della redenzione, della nostra salvezza, che dice Dio, Gesù Cristo, ecco io vengo, Padre, per compiere la tua santa volontà nel mistero della redenzione, della crocifissione e morte. Ecco quell'incarnazione redentiva che celebriamo in questo mistero di incarnazione glorificativa del Padre e redentiva per l'umanità, per dimostrarmi quanto mi ama. E qualche minuto di pausa per pensare a questo grande amore con cui Gesù ci vuole donare in questo mistero del Santo Natale, per risentirci fra qualche minuto. Ave Maria.
Could he once his loss looked out on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even, brightly shone the moon at night, though the frost was cruel, when a poor man came in sight, gathering winter fuel. Hear the pages and thy knee, thou knowest it telling, yonder peasant, who is he, where and what his dwelling?
Cari amici, continuiamo questo secondo momento nel considerare il grande mistero del Santo Natale, aiutati dalle meditazioni di Sant'Alfonso de Liguori. Diceva Sant'Alfonso, l'uomo, mettendo queste parole nella bocca di Nostro Signore, l'uomo non mi ama perché non mi vede e quindi voglio farmi da lui vedere e con lui conversare per farmi amare. E questo amore non era ancora apparso quanto fosse grande ed incomprensibile. Allora apparve quando il Figlio di Dio si fece vedere da pargoletto in una stalla su della paglia. Dice San Bernardo che prima era già apparsa al mondo la potenza di Dio nella creazione, ancora la sapienza di Dio era apparsa nel governo del mondo, ma solamente poi con l'incarnazione del Verbo apparve anche quanto fosse grande la sua misericordia e il suo amore per noi. Prima che Dio apparisse in terra, fatto uomo, non potevano giungere gli uomini a conoscere quanto fosse grande la bontà di Dio. Perciò Gesù prende carne umana affinché, apparendo da uomo, si manifestasse agli uomini la grandezza della sua bontà. E in quel modo poteva meglio il Signore dimostrare all'uomo ingrato la sua bontà e l'amore che gli porta. L'uomo, disprezzando Dio, dice San Fulgenzio, si era da Dio separato per sempre col peccato originale, ma non potendo più l'uomo ritornare a Dio, venne Dio stesso a trovarlo in terra. E prima lo disse ancora Sant'Agostino, gli uomini si fanno tirare dall'amore, i segni di affetto che qualcuno gli dimostra loro sono come le catene che li legano e li obbligano quasi per forza ad amare chi li ama. Ed ecco il Verbo Eterno, Gesù Cristo nostro Signore, che vuole farsi uomo per attirare con questo segno di affetto, e che maggiore non poteva pensarne come segno di affetto, vuole attirarsi l'amore degli uomini. Ciò appunto sembra che volesse dare ad intendere il nostro Salvatore ad un devoto religioso della famiglia francescana chiamato Padre Francesco di San Giacomo. Gli si diede a vedere più volte Gesù da piccolo fanciullo, ma volendolo ritenere il devoto frate, il fanciullo sempre fuggiva. Onde di tali fughe amorosamente si lamentava il servo di Dio. E un giorno di nuovo gli appare il santo bambino, ma come? Gli si fece vedere con ceppi di oro in mano, per dargli così ad intendere che era allora venuto ad imprigionare lui, ad essere lui imprigionato, per non separarsi più da esso. Fatto ciò, con un po' di ardore, frate Francesco pose i ceppi al piede di Gesù bambino e se lo strinse al cuore. E infatti di lì avanti gli parve di vedere come nel carcere del suo cuore è fatto un suo perpetuo prigioniero l'amato Gesù bambino. Che bello! Quindi è riuscito a incatenare con queste catene d'oro Gesù bambino. Ciò che fece questa volta Gesù con un suo servo, lo fece per tutti gli uomini, allorché si fece uomo, vuole già con questo prodigio di amore essere come da noi incatenato e incatenare insieme i nostri cuori, obbligandoli, questi cuori, questo mio cuore, ad amarlo secondo quel che aveva detto il profeta Osea, nelle funi di Adamo e nei vincoli della carità ti ho tratto. Dice San Leone Magno che Dio ha beneficato l'uomo, ma in nessun modo meglio ha potuto palesare l'eccesso della sua bontà che inviandogli il Redentore ad insegnargli la via della grazia. E San Tommaso si chiede perché l'incarnazione del Verbo si dice opera dello Spirito Santo, et incarnato s'est de Spirito Santo, si è incarnato proprio dello Spirito Santo. È certo che tutte le opere di Dio, chiamate dai teologi opere ad extra, sono opere di tutte e tre le persone divine. Perché noi l'incarnazione le attribuiamo alla sola persona dello Spirito Santo? La ragione principale ce l'insegna San Tommaso, il dottore angelico, San Tommaso d'Aquino. Vedi, tutte le opere del divino amore si attribuiscono allo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è l'amore sostanziale del Padre e del Figlio. Quindi l'opera dell'incarnazione fu tutto effetto dell'immenso amore che Dio porta all'uomo. Ed ecco perciò nella professione di fede recitiamo queste parole: per opera dello Spirito Santo si è incarnato, per opera dell'amore sostanziale, per opera d'amore Gesù si è incarnato, fatto uomo per farsi amare. E ciò vuole significare il profeta dicendo: Dio, il Dio, il grande carità che è effuso Dio nei nostri cuori. Dice, commenta Roberto Abate, a tal fine scrive ancora Sant'Agostino, venne in terra il Verbo Eterno per far conoscere all'uomo quanto Dio lo amasse. E San Lorenzo Giustiniani, l'amabilità degli uomini, la carità di Dio, si è fatta una cosa sola per attirare questo amore per noi. Ma quel che già fu, quel che ci fa conoscere l'amore divino verso il genere umano, è che venne il Figlio di Dio a cercarlo quando l'uomo lo fuggiva. Noi fuggivamo Dio, noi fuggiamo Dio col peccato, col nostro egoismo, e Dio ci viene a cercare. Ti ricordi quel pastore che va in cerca della pecorella perduta? Ecco Gesù il buon pastore. San Giovanni Crisostomo dice, venne Dio dal cielo quasi ad arrestare l'uomo ingrato che da lui fuggiva, come se dicesse: uomo, vedi che per tuo amore io sono venuto appositamente qui in terra a cercarti, perché mi fuggi? Fermati, amami, non fuggire più da me che tanto ti amo. Venne dunque Dio a cercare l'uomo perduto, e a ciò che l'uomo conoscesse meglio l'amore di questo Dio che gli portava e si arrendesse ad amare chi tanto l'amava, volle nella prima volta che lo avesse avuto mirare visibile apparirgli da tenero bambino posto su quella piccola mangiatoia. O paglie beate, disse San Pier Crisologo, più vaghe delle rose e dei gigli, e qual terra fortunata vi ha prodotte, qual fortuna per voi la vostra di avere la sorte di servire dal letto al Re del Cielo. Siete pur fredde per Gesù, mentre non sapete riscaldarlo in questa umida grotta, dove lì Gesù se ne sta tremando dal freddo. Ma siete fuoco e fiamme per noi, giacché ci somministrate un incendio di amore che non volgono a smorzare tutte le acque dei fiumi. Dice Sant'Agostino, al divino amore non bastò l'averci fatti a sua immagine nella creazione, il primo uomo Adamo, ma volle farsi egli poi ad immagine nostra nel redimerci. Adamo si cibò del frutto proibito, ingannato dal serpente, che aveva detto ad Eva che chi avesse assaggiato quel frutto sarebbe diventato simile a Dio, acquistando la scienza del male e del bene. Perciò disse allora il Signore, ecco, io faccio questa cosa. Ciò disse Dio per ironia, per improverare l'audacia di Adamo. Ma noi, dopo l'incarnazione del Verbo, con verità possiamo dire, ecco, Dio è diventato come uno di noi. Il tuo Dio si è fatto come te, figlio di Adamo, dice Sant'Agostino. Si è vestito della tua stessa carne, si è fatto passibile, soggetto al patire, a morire come te. Poteva egli assumere la natura di angelo, ma no, vuole prendere la stessa tua carne affinché potesse soddisfare a Dio con la sua stessa carne di peccatore. Egli, che si gloriava chiamandosi spesso figlio dell'uomo, dove possiamo chiamarlo come nostro vero fratello. Chi ama non ama per altro fine che per essere amato. Quindi Dio ci ha tanto amato e da noi non vuole altro, dice San Bernardo, che il nostro amore. Uomo, chiunque tu sia, tu hai veduto l'amore che ti ha portato un Dio in farsi uomo, in patire, morire per te. Quando sarà che Dio vedrà con l'esperienza e con i fatti l'amore che tu gli porti? Ah, che al vedere ogni uomo un Dio vestito di carne, che ha voluto fare per lui una vita così penosa e una morte così spietata, dovrebbe continuare, continuamente ardere di amore verso questo Dio così amante. Oh, se ti degnassi, mio Dio, diceva il profeta, allorché non era ancora venuto in terra il divino Verbo, di lasciare i cieli e scendere qui fra noi per farti uomo, se tu aprissi i cieli e scendessi. È l'antifona della preghiera che ascoltiamo tante volte nelle pagine di questo tempo di avvento. Bene, dopo l'incarnazione del Figlio di Dio, quell'incendio di amor divino si è veduto risplendere in tante anime amanti. È certo che dagli uomini è stato più amato Dio in un solo secolo, dopo che Gesù Cristo è stato con noi, che in tutti gli altri 40 secoli antecedenti alla sua venuta. Noi pensiamo a una frase che dice Sant'Agostino: ama e fa ciò che vuoi. Chi ama una persona sfugge quanto può disgustarla e va cercando sempre più di compiacerla. È così che chi veramente ama Dio non sa fare cosa volontariamente che gli dispiaccia, ma si studia quanto più può di dargli gusto. E per ottenere più presto, più sicuramente, questo dono del divino amore, dobbiamo ricorrere alla prima amante di Dio, a Maria Santissima, che così infiammata di amore divino, come dice San Bonaventura, che addirittura i demoni non avevano l'ardire di accostarsi a tentarla, e soggiunge San Riccardo e San Vittore che anche i serafini potevano scendere dal cielo ad imparare dal cuore immacolato di Maria il modo di amare Dio, perché il cuore di Maria fu già tutto fuoco di amor divino, e dice San Bonaventura: tutti coloro che amano questa divina madre, Maria Santissima, e a lei si accostano, tutti ella li accende dello stesso amore e li rende simili a lei, innamorati di Gesù. Pensiamo al Verbo incarnato che si fa uomo per accendere nei nostri cuori il divino amore, e come ha potuto poi incontrare invece tanta ingratitudine nei cuori degli uomini? Per farvi amare dagli uomini non avete risparmiato niente, vi siete indotto sino a dare il sangue e la vita. E come mai gli uomini sono così ingrati? Forse non lo sanno, ma sì che lo sanno, e lo credono, che per essi voi siete venuti dal cielo a prendere la carne umana, a caricarvi delle vostre miserie. Sanno che per loro amore avete portato una vita di pene, abbracciato una morte ignominiosa. E poi come vivono? Dimenticandosi di voi, Gesù. Amano i parenti, amano gli amici, amano anche le bestie, se da quelle ricevono qualche segno di affetto. Cercano di ricompensarlo, ma solo voi, Gesù, sono così disinnamorati, così irriconoscenti, così ingrati. Ahimè, accusando questi ingrati, accuso anche me stesso. Che peggio degli altri vi ho trattato. La grande angelica Santa Gemma Galgani: mille volte sono peggiore dei giudei, o Gesù, perché io ti crucifiggo e so chi sei. Ecco, l'io, come sta molto bene nella presepe, io. Continuiamo a pensare questo grande amore di Gesù. Dice San Giovanni Crisostomo che Dio ama ciascuno di noi come ama tutti gli uomini, così se nel mondo non vi fosse stato altro che solo tu, fratello mio, sorella mia, Per voi solo sarebbe venuto il Redentore e avrebbe dato il sangue e la vita. E chi mai potrà spiegare o capire, dice San Lorenzo da Giustiniani, l'amore che questo Dio innamorato porta ad ogni uomo? Diceva San Bernardo, parlando di Gesù Cristo, tutto mi è dato, tutto in me, tutto di te, Gesù, ti sei donato. Anche San Giovanni Crisostomo, tutto il bene ci ha dato il suo sangue, ci ha dato la sua vita, si è dato Gesù se stesso nel sacramento, non è stato più niente da darci. Insomma, dice San Tommaso d'Aquino, dopo che Dio ci ha dato se stesso, che cosa più poteva restargli da darci? Dopo l'opera della redenzione, Dio non ha più niente da darci, né più che fare con l'amore dell'uomo. Così ogni uomo dovrebbe dire che quello che diceva San Bernardo, io sono di Dio e a Dio debbo rendermi per avermi egli creato, mi ha dato l'essere. Ma io, dopo avergli dato me stesso, che cosa renderò a Dio per avermi egli dato se stesso? Ma non occorre andarci più confondendo, basta che diamo a Dio che cosa? Il nostro amore. E Dio è contento. I re della terra si gloriano del dominio dei regni, delle ricchezze. Gesù invece è contento del regno dei nostri cuori. Questo è il suo principato, questo è il suo regno. Questo principato egli voglia acquistare morendo in croce. Per queste parole, principato super umerum eius, interpreti come San Basilio, San Cirillo ed altri intendono la croce che il nostro Redentore portò sulle spalle, quello è il suo principato. Questo re celeste, dice Cornelio Lapide, è un signore molto diverso dal demonio. Il demonio carica di pesi le spalle dei suoi sudditi. Gesù invece si addossa egli stesso i pesi del suo principato, abbracciandosi la croce sulla quale vuol morire per acquistarsi il dominio dei nostri cuori. E quel peso della croce l'abbiamo caricato noi. Tertulliano disse che dove e i re della terra portano lo scettro e la corona per insegne del loro dominio, Gesù portò la croce, che fu il trono dove salì per regnare per nostro amore. Se Gesù ha dato se stesso ad ogni uomo, che gran cosa sarà per l'uomo se io mi dono tutto me stesso a Gesù Cristo? Doniamo dunque di buona voglia, doniamogli il nostro cuore, doniamogli il nostro amore a questo Dio che per acquistarlo ha voluto dare il suo preziosissimo sangue, la sua vita, tutto se stesso. O se intendessi, Gesù disse alla Samaritana, la grazia che ricevi da Dio e chi è quello che ti cerca da bere. Se noi intendessimo ancora di più l'anima, che grazia è quella quando Dio le domanda che lo ami, dicendolo, amami. Se un suddito sentisse dirsi dal suo principe che lo amasse, questa sola richiesta basterebbe ad incatenarlo, e a noi non ci incatena un Dio che ci chiede il nostro cuore dicendo dammi il tuo cuore figlio, dammi il tuo cuore figlia. Ma questo cuore non lo vuole un cuore dimezzato, un cuore a frantumi, un cuore a pezzettini, lo vuole tutto, tutto intero. Vuole che noi con tutto il cuore lo amiamo, amerai il Signore tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. E a questo fine egli si è dato tutto il suo sangue, tutta la sua vita, tutto se stesso, affinché gli siamo tutti noi stessi e siamo tutti suoi. E allora non gli daremo tutta la nostra volontà, non volendo da qui in avanti se non quello che vuole Dio, se non quello che certamente vuole il nostro bene, la nostra felicità e che lo amiamo. Gesù ha voluto morire per noi e non aveva a che fare che per guadagnarci tutto il nostro amore e per essere l'unico Signore del nostro cuore. Quindi da oggi innanzi dobbiamo far sapere al cielo e alla terra e in vita e in morte che non siamo più nostri, ma ci doniamo, ci consacriamo interamente a Lui attraverso di Lei l'Immacolata. Siamo solamente tutti del nostro Dio. Era una santa, la Beata Maria Maddalena Martinengo, voglio essere totalmente tutta di Gesù. Totalmente tutta di Gesù. Quanto desidera Dio di vedere, quanto gli è caro un cuore che è tutto suo. Se pensassimo alle finezze amorose che fa Dio, i beni, le delizie, la gloria che prepara, Dio nel paradiso ha un cuore che è tutto suo. Il padre Giovanni Leonardo, domenicano, vide un giorno Gesù che in sembianze di cacciatore andava per la foresta, in questa terra, con un dardo in mano. Gli domandò il servo di Dio: «Cosa stai facendo?» E Gesù rispose: «Che vado a caccia di cuori». Gesù che rispose che andava a caccia di cuori. Se in questa novena, chissà se riuscirà il Redentore, Gesù bambino, di ferire e di far preda di qualche cuore del quale prima è andato molto tempo a caccia e che non è riuscito mai di ferirlo e di guadagnarlo lui. Oh, che bello se in questa notte santa Natale potesse ferire quel dardo salutifero un cuore, tanti cuori, per guadagnargli a Gesù Cristo. Anime devote, se Gesù fa acquisto di noi, noi faremo acquisto di Gesù. E il cambio è assai più vantaggioso per noi, dice Santa Teresa. Un giorno il Signore richiese a Santa Teresa: «Teresa, sinora non sei stata tutta mia. Ora che tu sei tutta mia, sappi che io, Gesù, sono tutto tuo». E Sant'Agostino chiama l'amore una fascia che stringe l'amante con l'amato. E Dio ha tutto il desiderio di stringersi e di unirsi con noi. E bisogna che noi ancora procuriamo di unirci con Dio. Se vogliamo che Dio si dia tutto a noi, bisogna che ancora noi ci doniamo tutti a Dio. Quindi, se il mio Dio, il mio amato, si è dato tutto a me, di conseguenza bisogna che io mi dia tutto a Dio e dica sempre: «O diletto mio bambino, caro Redentore, già che voi siete sceso dal cielo per donarvi tutto a me, che cos'altro voglio andar cercando sulla terra, nel cielo, al di fuori di voi? Voi che siete il sommo bene, l'unico tesoro, il paradiso delle anime. Gesù, voi siete l'unico Signore del mio cuore. Voi possedetelo tutto. Solo voi, Gesù, il mio cuore posso ubbidire. Solo voi, Gesù, solo voi cerchi di piacere il mio cuore. Solo voi, Gesù, ami l'anima mia e voi solo siate la mia parte». Oh, la Beata Vergine Maria, tutta e sempre tutta di Dio, tutta bella, tutta pura, senza macchia, tutta pulcra. Voi foste quell'una chiamata fra tutte le anime dal vostro sposo, la sua colomba e la sua perfetta. Voi, o Maria, l'orto chiuso ad ogni difetto, chiuso ad ogni colpa, tutto colmo di fiori e frutti di virtù. Voi che siete così bella agli occhi del vostro Dio, Maria, Madre Regina, abbiate pietà della mia anima che è diventata deforme per i suoi peccati. E se per il passato non sono stato di Dio, ora voglio essere suo e tutto suo, e la vita che mi resta voglio spenderla solo per amare il mio Redentore che mi ha tanto amata. E basta dire che si è dato tutto a me. Chiediamo che per la Madonna ci impetri la grazia, la forza di essere sempre grato a Gesù e essergli sempre fedeli fino alla morte. Sant'Alfonso ci dà anche alcuni bei pensieri, riflessioni di avvenimenti capitati a dei santi o delle anime in cammino che hanno incontrato Gesù bambino. Il padre Cagnoglio ci ricorda di una religiosa che dopo molti peccati giunse a un eccesso, una follia. Un giorno si era comunicata e prese dalla bocca la sacra particola, la pose poi in un fazzoletto, questo non dobbiamo mai farlo. Poi si chiuse nella sua stanza e buttò in terra il Santissimo Sacramento e si pose a calpestarlo. Abbassa gli occhi e cosa vede? Vede l'ostia cambiata in forma di un vago bambino, ma tutto pesto, intriso di sangue, che gli disse: «Cosa ti ho fatto io che così mi maltratti?» Allora quella meschina, ravveduta e pentita, piangendo si buttò genuflessa e gli disse: «Mio Dio, tu mi domandi cosa mi hai fatto? Mi hai troppo amata, Gesù». E lì sparì la visione, ed ella, in tutto mutata, diventò esempio di vita santa, di vita di grazia. Si narra che un giorno comparve invece la Beata Vergine Maria a Santa Coletta, la riformatrice delle Clarisse in Francia. Mentre quella pregava e intercedeva per i peccatori, La Madonna, dandole vedere come in un bacile il suo figlio bambino lacerato, trinciato a pezzi, disse: «Figlia mia, compatisci me e il mio figlio. Guarda come lo trattano i peccatori. Vedi, Gesù si fa bambinello per essere amato, ma il nostro egoismo e i nostri peccati lo maciullano a pezzettine». Ricorda il bel Barto che un certo soldato era pieno di vizi, ma aveva una moglie molto devota, il quale, non avendola potuto ridurre i peccati, almeno gli raccomandò a non lasciare di smettere ogni giorno di dire un'Ave Maria davanti a qualche immagine della Madonna. Un giorno, andando costui a peccare, passò per una chiesa, entrò a caso in quella chiesa e, vedendo l'immagine della Santa Vergine, si genuflette e disse quell'Ave Maria. Che cosa vide allora? Vide Gesù bambino, in braccio a Maria Santissima, tutto ferito che mandava sangue. Allora disse: «Oh Dio, chi barbaro ha così trattato questo innocente bambino?» E la Madonna dalle sacre immagini risponde: «Siete voi, peccatori, che trattate così il mio figlio». Allora questa persona, tutto compunto, pregò Maria Santissima di ottenergli il perdono, chiamando la Madre di Misericordia. E la Beata Vergine Maria disse: «Voi peccatori, mi chiamate Madre di Misericordia, ma non lasciate di farmi madre di dolori e di miserie con i vostri peccati». Ma il penitente non si scoraggia, non si perde d'animo, e seguitò a pregare la Beata Vergine Maria che intercedesse per lui il divin pargoletto Gesù. Allora che bello, la Beata Vergine si voltò al figlio e gli domandò il perdono per quel peccatore. Ma Gesù sembrava che ripugnasse. E allora la Madonna disse: «Figlio mio, non mi allontanerò dai tuoi piedi se non perdoni questo afflitto che a me si raccomanda». E allora, cosa stupenda, Gesù che gli disse: «Madre mia, io non vi ho negato mai niente. Desiderate voi il perdono per costui? Sia perdonato. E in segno del perdono che io gli do, voglio che esso venga a baciarmi queste ferite». E il peccatore andò, si accostò, e come baciava una ferita, questa si chiudevano. E così, baciando l'altra ferita, anche questa si chiudeva. E così, partitosi da quella chiesa, cercò perdono alla moglie e, in comune consenso, incominciarono una vita tutta fervorosa, da cuori veramente innamorati di Dio, senza più peccati, e una vita virtuosa, vita santa. Ancora nella vita del fratello Benedetto Lopez, questo qui era applicato alla vita nei soldati e stava con l'anima piena dei peccati. E un giorno entra in una chiesa e vide un'immagine di Maria Santissima con Gesù bambino. Il Signore gli pose davanti agli occhi la sua vita perduta, piena di vizi, piena di errori, piena di peccati. E a tal vista quasi disperava del perdono, ma rivolto a Maria Santissima, piangendo a lui, si raccomandava. E allora vide che il santo bambino piangeva, le sue lacrime cadevano sull'altare, tanto che se ne videro anche gli altri che erano presenti in chiesa e correvano a raccogliere in un pannolino le lacrime che scendevano dall'immagine di Gesù bambino. Benedetto, dopo tutto ciò, pentito, contrito, lasciando il mondo, andò a farsi fratello coadiutore della compagnia di Gesù. E in quella visse e morì devotissimo della santa infanzia di Gesù Cristo, di Gesù bambino. In un libro dello Specchio degli Esempi si narra di un certo giovane devoto di nome Edmondo, inglese, che stando un giorno in campagna con gli altri fanciulli, lui era molto innamorato della preghiera, della solitudine, si pose a passeggiare per un prato, trattenendosi in affetti verso Gesù, ed ecco gli parve un vago bambino che lo salutò: «Dio ti salvi, Edmondo mio caro». E poi lo interrogò: «Sai chi sono io?» Edmondo: «No». «Ma come no?» e riprese a dire il celeste fanciullo: «Quando io ti sto sempre a fianco? E se vuoi conoscermi, guardami in fronte». E guardò il mondo e gli lesse in fronte le parole: «Jesus Nazarenos, Rex Judeorum», Gesù Nazareno, re dei Giudei. E allora soggiunse: «Questo è il mio nome, e voglio che, memoria dell'amore che ti porto, ogni notte ti segni la fronte con quello: Gesù Nazareno, re dei Giudei». ti segni la fronte con questo nome ed esso ti libererà dalla morte improvvisa, come anche libererà ognuno che farà lo stesso. Ed Edmondo in seguito incominciò a segnarsi sempre poi col nome di Gesù. E una volta il demonio gli afferrò le mani perché non si segnasse, ed egli però lo vinse con la preghiera e lo costrinse poi a dire quale fosse l'arma di cui egli temesse. Il demonio rispose che erano quelle parole con le quali esso si segnava la fronte. Che bello, segnarsi la fronte e ripetere Gesù Nazareno, re dei Giudei. Questo nome che ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. E poi c'è un bel episodio, dice il padre Radasi, che introdotto in un monastero devozione di mandare attorno per le religiose l'immagine di Gesù bambino, un giorno per ogni religiosa, una di quelle vergini consacrate a cui toccò la sua giornata, dopo una lunga preghiera venuta la notte, prese l'immagine e la chiuse in un piccolo armadio. Ma appena si mette a riposare, sentì che il santo bambino picchiava all'uscio di quell'armadio. Allora questa religiosa si alza dal letto e colloca di nuovo l'immagine sull'altarino e pregò anche per molto altro tempo. E quindi dopo ritornò a chiuderlo, ma il divin bambino ritornò a bussare. Di nuovo ella lo trasse fuori, lo adorò e finalmente, stanca dal sonno e presa nella licenza, si ripose a letto e dormì fino al far del giorno. E quando si svegliò, benedisse quella notte passata in santa conversazione col suo diletto. E Gesù bambino ogni tanto bussa e dice: che fai lì a dormire? Ti aspetto, vieni qui a pregare. Dai, scendi giù dal letto, a pregare, a pregare, a pregare. Invece nell'episodio di San Domenico si narra che, predicando San Domenico in Roma, vi era una peccatrice chiamata Caterina, Caterina la Bella, e ricevette da un rosario dalle mani di San Domenico e lei cominciò a recitare il rosario. Però non smetteva la sua mala vita. Però la preghiera ha la possibilità, il potere di spaccare il peccato. Un giorno le apparve Gesù, in forma prima di giovane, e poi si mutò in figura di un grazioso bambino, però aveva su una corona di spine sulla testa e che mandava lacrime dagli occhi e sangue dal corpo, e poi disse: basta, Caterina, basta. Smettila di offendermi. Vedi quanto mi sei costata? Mentre io cominciai da bambino a patire per te e non smisi di patire fino alla morte. Caterina, dopo questa visione, andò subito a trovare San Domenico, si confessò da lui e da lui ammaestrato, dopo aver dispensato tutto quello che aveva ai poveri, si chiuse in una cella murata e continuò una vita così fervorosa, ebbe tali favori dal Signore che San Domenico restò ammirato e infine, visitata dalla Beata Vergine Maria, fece una felicissima morte, grazie a Gesù Bambino. E qui c'è un bellissimo episodio del padre Zucchi, della Compagnia di Gesù. Era molto devoto a Gesù Bambino e usava delle immagini per guadagnare molte anime a Dio. E un giorno donò un'immaginetta di queste ad una signorina. Era di buoni costumi, innocente, ma stava molto lontano dal pensiero di farsi religiosa. Quella ragazza accettò il dono, poi sorridendo disse: ma cosa devo fare con questo, con questa immaginetta, con Gesù Bambino? Gli disse: niente, mettilo, dice, sulla spinetta che voi frequentemente suonate. Era la spinetta del violino, così che si dilettava tanto questa dama nel suonare così, e le mette lì fermaglio. E così ella fece, e avendo sempre dinanzi quel bambino, spesso le toccava di mirarlo, di guardarlo, ed al mirarlo cominciò a sentire qualche tocco di devozione, e infine si accese il desiderio di essere migliore, in modo che quella spinetta adesso non le serviva più per suonare, ma per pregare. E finalmente si risolse di lasciare il mondo, di consacrarsi. E allora tutta allegra andò a riferire al padre Zucchi che quel bambino l'aveva tirata al suo amore e l'aveva distaccata dagli affetti della terra e l'aveva resa tutta sua. Si consacrò e si diede una vita di perfezione, una vita di grande amore al Signore. E questo grande amore a Gesù, che si sta preparando a venire qua giù sulla terra e vuole che noi prepariamo innanzitutto un presepe nel nostro cuore. E allora ci conceda questa grazia la nostra Mamma Celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un santo Natale, Gesù bambino, possa scendere nei nostri cuori e sempre più prendervi dimora insieme alla Beata Vergine Maria e al glorioso San Giuseppe. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.